trovato.
Ciao, bentrovati, buon pomeriggio a voi.
E Angelo, stavamo parlando sempre sulla scia di queste parole di Antonio Conte che hanno provocato un'alzata di scudi incredibile, perché poi c'è stata la replica di Marotta che commentavamo credo anche ieri, ha detto Napoli nettamente favorito, poi sì. Vabbè, c'è stato anche Chivu addirittura l'ha buttata sulla moralità perché ha detto no, io non faccio casino, non voglio rispondere, io porto i valori.
I principi. Padre Chivu.
Cioè il nuovo pastore del calcio italiano, però dicevamo insomma discorso che si lega anche a questo blocco, quindi all'attualità, a questo blocco soft del mercato che dovrà essere a saldo zero. E, insomma, se prendiamo quel parametro per dire che il Napoli è nettamente favorito, ignoriamo il fatto che il Napoli ammortizza i giocatori che compra in maniera diversa, cioè tutto nei primi anni, avendo acquistato tanto negli ultimi due anni per completare l'organico, è chiaro che si ritrova con un costo rosa molto alto. Gli ingaggi sono in crescita, 110 milioni, facciamo vedere proprio questo studio di Calcio e Finanza uscito poco fa, sì. E, perché Calcio e Finanza cosa fa? Finge che il Napoli abbia una quota di ammortamenti simile a quella delle altre squadre, perché il Napoli ammortizza quasi tutto nei primi due anni per una sua scelta, sì, proprio sì. Perché è solido, poi sì. Questo l'ha punito e l'ha portata sull'elenco dei cattivi paradossalmente, però e quindi già non sarebbe più primo con questo ammortamento simile alle altre squadre, la facciamo semplice per chi ci segue, già sarebbe seconda e non così lontano dalla terza.
Qual è lo scarto tra il Napoli e per esempio la prima?
La prima è la Juventus, che come stipendi lordi sono 123 milioni, il Napoli al secondo posto a 110 milioni e poi c'è l'Inter a 141.
Capisco. E attorno a questo poi bisogna metterci tante altre voci. Qualcosa ne accennavamo ieri, no?
Sì.
Quindi io facevo il discorso degli sponsor di maglia, lo sponsor tecnico, andiamoci a fare un attimo il conto e vediamo quanto guadagnano quelle squadre lì. Lo vedevo stamattina proprio in base a quello che abbiamo detto ieri. Se non ricordo male, Milan, Inter e Juventus vanno dai 50 ai 90 milioni. Il Napoli invece è molto più basso, prende per esempio da MSC 9 milioni e 3 milioni da Sorgesana. Lo sponsor tecnico fondamentalmente zero, quindi poi se lo deve gestire il Napoli con le vendite e capire quanto riesce a vendere, e non credo che sia questa cifra che riesca poi a raggiungere lo scarto. Insomma, se facciamo il raffronto anche solo con gli introiti di maglia e anche il merchandising, insomma il Napoli sta messo bene il merchandising, ma non è il merchandising di Milan, Inter e Juventus, quindi questo è proprio il paradigma per intanto derimere la questione che si è aperta, la diatriba che si è aperta tra l'Inter e il Napoli, tra Conte, Marotta, Chivu e quanti altri, ma anche per chiarire quello che poi, ribadisco, ha detto Conte. Conte non si riferisce, lo dico ancora una volta, non si riferisce al campo, sul campo sa benissimo che Napoli è forte. Il problema è che poi dopo devi andare in sede di costruzione della squadra a fare non le nozze con i fichi secchi, perché Napoli di disponibilità ce n'è anche abbastanza, però devi andare a centrare i calciatori, devi fare in modo che poi chi vai a comprare non sia materiale, come dire, perso poi in secondo momento. Questo è il discorso.
Sì, no, infatti c'è un uso un pochino strumentale di questo costo rosa, del fatto che il Napoli abbia sforato quest'indice. Anche perché abbiamo avuto pochi minuti fa anche Bellinazzo che ci raccontava che poi è stato preso in esame un periodo un po' particolare. Ora, lungi da noi dire che è stato fatto apposta, per carità, non abbiamo alcun elemento, però è stato preso proprio quel periodo in cui il Napoli non può mettere neanche i ricavi della Champions League. E quindi è chiaro, oltre a quello che tu dicevi giustamente, se ti manca anche una delle tue entrate migliori, se non forse quella decisiva, cruciale della Champions League, è chiaro che anche se sei attento agli ingaggi, appena hai degli ammortamenti da smaltire, perché hai comprato tanti giocatori anche per la panchina per metterti a posto, vai in difficoltà e vai anche a sforare quell'indice, a differenza dell'Inter. Però io ripeto, il dato che prenderei in esame non è quello degli ammortamenti, certo. Perché se no facciamo veramente il gioco delle tre carte, perché è chiaro, il Napoli va ad ammortizzare tutto nei primi due anni perché magari al terzo lo vende e fa plusvalenza, esatto. È una sua scelta. le altre società decidono di pagarlo normalmente con percentuali comuni uguali negli anni. Il dato, Angelo, si è sempre, mi ricordo già all'epoca Mazzarri, poi Sarri, il dato che tutti hanno preso in esame è quello del monte ingaggi. Ora non ho capito, a causa del Napoli di Conte, che viene molto sofferto da quelle parti, che per rispondere a Conte prendono in esame il costo rosa, che non è mai successo sta cosa. Si è sempre analizzato il monte stipendi e io leggo 141 Inter, 123 Juventus 110 e 110 Napoli. Il Napoli, che per carità sta crescendo, si sta avvicinando. E mai forse il gap è stato così ridotto, però appunto c'è un gap.
Sento, ma la Roma è a 107.
Appunto, quindi qualche merito dirigenti e allenatore ce l'avranno, credo.
Ma non c'è dubbio, è inutile girarci intorno. Il progetto Napoli funziona perché funzionano gli intenti, l'indirizzo societario, quindi puoi cambiare dirigenti, puoi cambiare i direttori sportivi, ma addirittura cambi gli allenatori, a parte qualche caso, ci sono situazioni che ottimizzano poi il materiale umano che vai a mettere dentro il Napoli, anche gli stessi calciatori, magari qualcuno poi non rende come ha reso a Napoli o rende di più a Napoli rispetto ad altrove. Però mi sembra stucchevole poi andare a pescare tutte questi dati, statistiche, perché Conte ha detto quello che ha detto. Intanto conferma il fatto che il problema non è un problema di campo, visto che sul campo evidentemente queste squadre sanno che il Napoli dà filo da torce e compete, e quindi evidentemente cercano anche un appiglio per poter dire in un secondo momento, quando il Napoli magari dovesse, speriamo dalla nostra parte, dovesse vincere, insomma, ridurre un po' quelle che sono le visioni di Conte e ridurre un po' i suoi meriti, anche se poi in questa maniera fa anche in modo che questi meriti si amplifichino, perché se il Napoli poi vince, pur essendo una squadra che è inferiore dal punto di vista di tutto ciò che abbiamo detto a quelle tre grandi, i meriti da qualche parte ci devono essere. Io in questo momento li distribuisco sia alla società che all'allenatore, insomma al presidente, all'allenatore, anche al direttore sportivo, per carità, però insomma vuol dire che la macchina Napoli funziona perfettamente.
Sì, ma è così, sono perfettamente d'accordo. No, perché peraltro vuole andare a incidere, come per nel caso dovesse vincere il Napoli, vabbè, erano nettamente favoriti, ma certo, non è affatto così, non c'è nessun indice che ci porta a questo ragionamento.
No. Angelo, ma io concordo con te, perché lo stesso Conte fosse stato scettico dal punto di vista sia del campo che delle possibilità economiche del Napoli, magari in estate non sarebbe rimasto, ma sarebbe andato altrove.
Assolutamente, certamente lui ha fatto quella verifica, ha capito poi a conti fatti che non aveva proprio senso andarsi a impelagare in una situazione che, per quanto affascinante per storia, per anche per sentimenti che lo riguardano, ma non aveva nessun senso. La Juventus è in questo momento proprio a tutto l'opposto di quello che è il progetto Napoli, non funziona praticamente nulla. Adesso si sta provando a risollevare le sorti in campo con Spalletti, ma la società non funziona assolutamente. Continui cambi di allenatori, continui cambi di direttori sportivi, di dirigenti altissimi, insomma è veramente la copia sbiadita della società che poi funzionava fino al 2018, poi dopo insomma la Juventus è deragliata totalmente.
Angelo, oggi tutte cose bruttarelle devo farti commentare, mi dispiace molto, nel senso sono anche un pochino noiose, però purtroppo l'attualità, come si dice, questo passa il convento. Proprio dichiarazioni di un minuto fa, sì, è un modo anche per raccontarle in diretta a chi ci segue, ha parlato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, classica trasmissione, insomma, lì open bar di DAZN, dove commentano alcuni episodi, quelli che insomma hanno più voglia di commentare,
quelli che vogliono.
In maniera quasi random, così
anche con spiegazioni abbastanza random.
E ha parlato anche della situazione Lazio, che un pochino ci riguarda da vicino, perché grandi polemiche, lettera ufficiale, PEC si dice in questi casi, dillo Tito, ai vertici arbitrali, e Rocchi ha parlato proprio nel dettaglio. Vi vado a leggere il passaggio specifico. Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina lascio. Su questo non si transige, dice Rocchi. Se qualcuno pensa che noi non siamo onesti intellettualmente, cerchiamo di fare meno errori possibili, è chiaro che un episodio del genere ti metta in difficoltà anche a spiegarlo. Si riferisce al gol dell'Udinese nel finale che ha tolto la vittoria alla Lazio, insomma un episodio parecchio borderline, sì, direi, no? Per dare ragione a Rocchi stavolta. Devi
anche
essere lucido.
Da questo punto di vista c'è anche una falla nel regolamento, no?
Sì, insomma, anche perché decidono, ogni volta decidono in maniera diversa, quindi non saprei neanche più qual è la decisione corretta e quale sbagliata. Devi essere lucido, ti confronti, dice Rocchi, se la decisione è corretta spieghi perché è stata presa in quel modo. Il nostro obiettivo è creare meno errori possibili, poi se uno non ci vuole credere, ribadisce Rocchi, non è un problema mio. Quindi queste dimissioni già sono saltate da una frase all'altra, finito l'intervento già cambiato. Ironizzo ovviamente, però la Lazio si è posta in maniera molto prepotente. Angelo, sappiamo, ahi noi, che nel calcio italiano storicamente poi questi pianti pagano in qualche modo. L'arbitro designato è Massa, esperto per questa partita, forse il più esperto.
Sì. Insomma, doveri.
Però ci troviamo a raccontare sempre cose piuttosto, come dire, veramente stucchevoli del calcio italiano.
Certo, beh, intanto Rocchi dovrebbe fare un attimo mente locale su quella che è la storia del calcio italiano, che ci racconta sicuramente storie torbide, quindi avere totale fiducia negli arbitri mi dispiace, ma purtroppo Rocchi deve accettare che ci siano delle dietrologie, quantomeno pensieri un po' sinistri rispetto a quelle che possono essere certe come dire, certi condizionamenti. Non è il caso chiaramente dell'Udinese, non è il caso di quella partita lì, però poi se non vogliamo credere a situazioni spiacevolissime dobbiamo credere all'incapacità degli altri, perché ci sono veramente situazioni che vanno verificate, non possono essere verificate al VAR. Io posso ammettere certi errori, prendiamo per esempio la partita di Supercoppa con il Milan del Napoli. Lì ci sono due russi e mezzo e non sono stati sanzionati neanche al VAR. Come fai a non vedere certe situazioni? Un portiere che sbraccia e schiaffeggia un avversario, un Rabiot che scalcia da dietro a palla ormai quasi lontana un giocatore del Napoli, sì. Quei due sono rossi e io posso ammettere che tu non li vedi in campo, ma poi il VAR che ci sta a fare a quel punto lì?
Sì, ma quindi, infatti anche Rocchi, poi spiegando l'episodio nello specifico, per tornare al tema, dice, cioè fa effetto perché lui è il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, dice questo avverbio immediatamente ci mette in difficoltà, cioè il tocco immediatamente che poi porta al gol.
Perché non si può quantificare.
Perché immediatamente quanto? Cioè non si capisce, lui dice da arbitro è una regola su cui va fatta chiarezza, alle persone dobbiamo dare delle risposte il più oggettive possibile. Oggi questo avverbio immediatamente ci mette in difficoltà, io ai ragazzi non posso dire che hanno sbagliato, se vado a vedere l'immediatezza in questo caso non c'è, la decisione che prendono anche a fatica dimostra la buona fede e che hanno da una parte l'istinto e dall'altra un regolamento. Quindi il capo degli arbitri chiede chiarezza a chi?
Non so, è come il controllore, a chi controlla il controllore? Questo è il discorso. Quindi evidentemente lui chiede di essere controllato da qualcuno che non c'è, non so, è un
chi è il capo degli arbitri europei? Rosetti? Chi
sì.
È?
Sì, Rosetti dovrebbe essere, però non credo che Rosetti possa andare poi a mettere il dito in tutte le situazioni, tutti i campionati nazionali, insomma mi pare un discorso un po', ognuno deve avere la responsabilità di ciò che va a governare, in questo caso sì. C'è l'AIA, c'è un designatore, quindi vediamocelo in casa nostra e cerchiamo di migliorare un po' questa classe arbitrale che ne sta facendo di cotte e di crude, insomma, ma poi io dico che si è anche un po' complicato davvero tutto con sofismi e tecnicismi del regolamento che non hanno migliorato la situazione.
Ma perché io ero rimasto ad esempio nel caso specifico immediatezza, perché questa regola nasce, se ricordate, quando Henry segna con la mano e porta la Francia, che erano gli
Irlanda-Francia
europei. Al 95esimo sì. Lì Henry segna con la mano. Allora il tocco di mano, anche se involontario, se porta immediatamente a un gol si annulla. Però Davis lì immediatamente
tocca, insomma, il pallone 4-5 volte.
Tocca 4-5 volte.
Se lo aggiusta, se lo prepara.
Fa un dribbling, poi mette il pallone all'incrocio, non mi pare immediatamente. Poi per carità, a parte inverse, forse anche noi avremmo protestato, certo, come l'ha fatto la Lazio. Però questo arriva dal fatto che non c'è chiarezza su questa regola, ma su tante altre.
Possiamo... No, ma è...
noi quest'anno, vuole... Angelo, abbiamo, scusami se ti interrompo, abbiamo,
no, vai,
abbiamo visto anche la situazione di Lorenzo. Io ero rimasto che quando uno protegge palla, Dybala style, possiamo dire,
quadrato style,
possiamo citarne tanti della Juventus in quegli anni. Quando uno protegge palla, prende posizione, ha protetto la sua zona, tu sei arrivato da dietro, e fallo sempre di chi protegge il pallone. Invece abbiamo capito quest'anno che Di Lorenzo non poteva allargare per proteggere palla, perché va lui a toccare, cioè sono cose che scopriamo e le spacciano anche per la palissiane, ma le scopriamo nei momenti in cui accadono.
Certo. Io faccio anche un'altra riflessione: noi quando vediamo gli ex arbitri che fanno moviole nel dopo partita, nei vari programmi, sono tutti quanti belli, risoluti, convinti e danno delle sentenze. E mi chiedo, tutta questa risolutezza, questa certezza, poi perché ce l'hanno loro? E capisco che è passato del tempo, però adesso hanno il mezzo tecnologico a disposizione gli arbitri. Ci sono i VAR, ci sono gli AVAR, insomma non è che ce ne sta uno solo davanti ai teleschermi, hanno più telecamere, hanno più possibilità di verificare la cosa, insomma si prendessero anche 30 secondi in più, ma prendessero delle decisioni evidenti per quelli che sono i risultati, perché non possiamo continuare a guardare cose da casa, situazioni da casa che ci sembrano chiarissime e poi diventano strane, oscure, poi vediamo gli extra dopo qualche ora che dicono no, ha sbagliato, e allora qual è il problema? C'è qualcosa che non funziona evidentemente, sì, o si tende a nascondere, non so, io sono un po' perplesso in tutta questa situazione.
Anche noi sicuramente
lo siamo un po' tutti,
anche perché
dire,
poi
da.
Tutti i moviolisti hanno grande certezza e poi dicono cose diverse tra loro, però tutti con grande certezza, e disorientano ancora di più il pubblico, però è un tema molto molto ampio, che su cui immagino purtroppo torneremo. Grazie ad Angelo Forgione.
Ciao Angelo.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Noi